La pandemia ha modificato il nostro modo di lavorare. Secondo stime approssimative, infatti, se prima del coronavirus lo smart working era un fenomeno residuale e ve ne facevano ricorso circa 570.000 lavoratori, in pieno lockdown la platea si è allargata fino ad arrivare a riguardare oltre 8 milioni di italiani. Si è trattato in realtà più che altro di telelavoro, cioè di svolgimento da remoto delle stesse mansioni un tempo svolte in ufficio, ma è un dato di fatto che non si può più tornare indietro ed è per questo che serve adesso una contrattazione collettiva che dia al lavoro agile una struttura solida e organica. È quanto è emerso da un seminario online organizzato il 25 febbraio scorso dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, INAPP. Il suo presidente, professor Sebastiano Fadda. Lei ha sostenuto che adesso serva una contrattazione collettiva, quindi un intervento quadro del governo.
Sì, perché ho detto questo? Ho detto questo perché, a differenza del telelavoro, del lavoro a domicilio che veniva definito con contratti individuali, sulla base molto spesso di parametri che hanno più a che vedere con le caratteristiche del lavoratore che non con le caratteristiche dell'azienda. Per esempio, si compilavano graduatorie in base alla presenza di figli in età minorile, oppure in base alla distanza dal luogo di lavoro, oppure in base alle problematiche di salute della persona, e sulla base di queste graduatorie si individuava chi potesse lavorare da remoto in quei termini, svolgere le stesse mansioni. Sì. In questo caso invece si tratta di articolare il lavoro sulla base della necessità dell'impresa di ristrutturare l'organizzazione complessiva del lavoro e contemperandola con un miglioramento della qualità del lavoro dal punto di vista dell'interesse dei lavoratori. Ma le modalità di ristrutturazione del lavoro e i processi produttivi sono diversi da settore a settore. Un conto è il settore del turismo, un conto è il settore della banca, delle assicurazioni, un conto è il settore manifatturiero. La riorganizzazione dei processi assume caratteristiche estremamente differenziate a seconda dei settori, ma non solo, anche a settore del contesto territoriale in cui si svolge l'azione, a seconda della tipologia delle tecnologie che possono essere utilizzate in quel settore produttivo, in quella filiera, in quella specifica azienda. E quindi le condizioni di articolazione del lavoro agile, chiamiamolo smart, che significa lavoro intelligente, variano chiaramente da settore a settore e non possono essere definite in maniera rigida da norme valide per tutte le classi dimensionali delle imprese, per tutti i settori produttivi e per tutte le realtà territoriali.
Certo.
Ci dovrebbe essere una cornice quadro che garantisca le tutele del lavoratore, in termini in cui si è detto, tutela dei periodi di disconnessione, tutela della salute, tutela dell'autonomia del lavoro, anche diciamo tutela delle progressioni della carriera e delle retribuzioni che devono assumere fisionomie diverse. Si pensi al pasto, si pensi agli straordinari, sì, alla retribuzione straordinaria, tutte questioni da risolvere in maniera diversa, in cui ci deve essere naturalmente un quadro che rappresenti una cornice di principi di base da rispettare. Ma poi l'articolazione complessa, le forme in cui la flessibilità si manifesta rispetto a quei parametri che dicevo, contenuti del lavoro, luoghi della prestazione lavorativa, tempi del lavoro, bilanciamento tra responsabilità individuale e di gruppo, e queste devono essere definiti dalla contrattazione collettiva, differenziata come dicevo, classi dimensionali, settori, tecnologie utilizzabili, natura dei prodotti o dei servizi. dei beni o dei servizi che vengono prodotti.
C'è uno studio dell'istituto che lei presiede che ha dimostrato che lo smart working avrebbe favorito i redditi alti e gli uomini, mentre avrebbe penalizzato donne e giovani. Secondo lei qual è la soluzione per superare il gap?
Ma guardi, questo è successo perché si può rilevare statisticamente una maggiore presenza di giovani e di donne in settori produttivi, in attività economiche che sono più difficilmente telelavorabili, diciamo, smartizzabili, remotizzabili. Intanto bisognerebbe diffondere in maniera più intensa la presenza, l'utilizzazione di nuove tecnologie, cioè ci sono lavori che apparentemente possono essere svolti soltanto in presenza, ma con l'applicazione di nuove tecnologie invece possono essere svolte da remoto. Pensiamo a tutta la medicina, la telemedicina, assistenza agli anziani può avere una grande componente di sorveglianza, di assistenza, di monitoraggio delle loro condizioni che si realizza attraverso strumenti nuovi delle tecnologie. Quindi una progressiva estensione di lavorabilità da remoto nei diversi settori favorisce questa riduzione della discriminazione, insomma, uno. E due è la diffusione di maggiori competenze tecnologiche da parte di tutti i lavoratori, cioè fare in modo che anche le mansioni più al momento difficili da svolgere da remoto utilizzino in parte le nuove tecnologie.
Un'ultima domanda, Presidente. Smart working e diritto alla disconnessione.
È un problema che esisteva già da prima. Naturalmente questo si accentua con il lavoro a distanza, perché nella flessibilità del lavoro rientra in teoria anche questa possibilità di sforare, non avere tempi di lavoro definiti. Però questo problema si può risolvere appunto concordando a livello di impresa quali sono i tempi attraverso cui si svolge il lavoro, e per questo ci sono varie soluzioni. Si può stabilire che debba esserci una rotazione di persone che garantiscono il collegamento per la prestazione di servizi da parte dell'impresa durante tutta quella giornata, ma per fasce definite. Insomma, ciò che bisogna evitare è che il lavoro da remoto si trasformi in una continua disponibilità del lavoratore a svolgere funzioni che non consentano mai la definizione di un tempo libero.
Ecco, certo.
Il tempo libero del lavoro deve essere definito, concordato in maniera flessibile, in maniera articolata a seconda delle funzioni svolte, ma deve essere definito il tempo in cui non si è vincolati. E questo probabilmente è la condizione necessaria perché il lavoro da remoto si trasformi anche in una migliore qualità della vita,
certo.
La possibilità di avere rapporti familiari o rapporti sociali più intensi e migliori. Questo è molto importante perché il lavoro da remoto rischia di togliere tutta quell'area di rapporti interpersonali face to face, in presenza, che si realizzano nelle imprese, no? Quando si lavora in ufficio c'è la pausa caffè, i colloqui, gli incontri, la chiacchierata che si fa in corridoio, insomma c'è un rapporto interpersonale che arricchisce le persone e crea quella empatia che contribuisce a avere una sicurezza, una rete di relazioni di supporto. E se si diffonde in maniera estrema il lavoro a domicilio, si rischia di perdere questa capacità di far parte, di vivere una rete,
una comunità.
comunità, e quindi è necessario che ci siano spazi garantiti perché questa socialità si possa esprimere nei rapporti familiari, nei rapporti interpersonali che si realizzano andando a prendere l'aperitivo o incontrandosi fuori con gli amici, ecco.
Certo.
Non ci si incontrerà più nella mensa aziendale o nella mensa che sta sotto l'ufficio, sotto la banca, perché lì non ci sono più gli impiegati, però bisogna consentire che la vita sociale si manifesti e si esplichi in tempi in cui si è liberi dal lavoro. Questo è fondamentale.
Certo.
Si resta soltanto delle macchine attaccate ai computer.
Sì, sembrerebbe più una gabbia che altro, no?
Esatto, esatto. È la sensazione della gabbia.